Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. La massa che vediamo nell'universo è soltanto il 15% di quella che dovrebbe esserci e tutto il resto viene raggruppato in quella che viene chiamata dagli scienziati materia oscura, dark matter, di cui si sa di certo solo che non riflette la luce. Da qui il nome. Ora a Stowell, una cittadina mineraria vicino ai Grampians, a 3 ore da Melbourne, si cercherà di replicare degli esperimenti italiani che sono stati fatti oltre 20 anni fa per venire a capo di questo mistero che ormai da decenni tormenta gli esperti di cosmologia e gli astronomi. E a capo dello Stowell Underground Physics Laboratory c'è Elisabetta Barberio, la nostra prossima ospite, professoressa di fisica e direttrice di fisica delle particelle all'Università di Melbourne. Elisabetta, buongiorno e ben ritrovata su Radio SBS.
Buongiorno.
Iniziamo subito a tuffarci all'interno della materia oscura. Cosa si pensa che sia?
Ma non sappiamo molto della materia oscura, non riflette la luce, interagisce molto poco con la materia di cui siamo fatti, cioè i protoni, i neutroni, gli atomi. E l'unica cosa che sappiamo che esiste, perché la gravità ci dice che esiste, senza la materia oscura non c'è abbastanza gravità per le galassie per essere messe insieme, per esistere, e quindi noi non esisteremmo. Quindi sappiamo che esiste dagli astronomi da un sacco di anni. C'è questo esperimento in Italia al Gran Sasso, ai laboratori nazionali del Gran Sasso, che si chiama Dama Libra, che da 20 anni vede un segnale che potrebbe essere dark matter. E l'unico modo per essere sicuri che questo segnale è un segnale vero di dark matter è ripetere un esperimento simile nell'emisfero sud.
In modo da essere certi che non siano altri tipi di iterazione ad aver causato questo segnale. Ecco, materia oscura noi siamo abituati a pensarla come il collante che tiene insieme le galassie dell'universo, però effettivamente se esiste, se è quello che si pensa che sia, siamo circondati in questo momento, in questa stanza, in questa telefonata da materia oscura che passa attraverso noi, teoricamente.
Assolutamente. Cioè, noi dobbiamo pensare che la nostra galassia, il sistema solare, la Terra, è immersa nella dark matter, nella materia oscura. Quindi possiamo pensare che attorno alla nostra galassia c'è una grandissima sfera che ingloba la galassia di materia oscura e permea tutto quello che c'è nella galassia, quindi anche noi. In questo momento ci sono migliaia di particelle di dark matter che passano attraverso il nostro corpo, ma perché non interagiscono molto con i nostri atomi non ce ne accorgiamo.
Elisabetta, allora ritorniamo appunto a questo esperimento di oltre 20 anni fa al laboratorio del Gran Sasso, che ha notato quella che potrebbe essere la prova della materia oscura. Ci hai detto prima, bisogna rifare questi esperimenti nell'altro emisfero, ma perché è stata scelta una miniera vicino ai Grampians?
La miniera è ancora in uso, ogni due settimane c'è un trasporto di oro fuori dalla miniera. Abbiamo scelto la miniera per un semplice motivo: per fare questo tipo di esperimenti uno deve andare sottoterra e più profondi siamo e meglio è, perché se vogliamo vedere la materia oscura dobbiamo andare in un posto dove quelli che noi chiamiamo i raggi cosmici, cioè particelle che arrivano dal cosmo, specialmente dal Sole, non interagiscono, non disturbano le nostre misure, perché naturalmente la materia oscura interagisce poco con noi. E quindi dobbiamo andare sottoterra. In Italia abbiamo montagne alte, abbiamo il Gran Sasso, abbiamo il Monte Bianco, quindi è facile costruire laboratori sotto la montagna. In Australia non abbiamo montagne alte, quindi dovevamo trovare una miniera, e questa è una delle miniere più profonde, forse la più profonda in Australia.
E quindi l'occasione di utilizzare una miniera, insomma, metà del lavoro era già fatto per cercare di evitare interferenze. Ecco, l'esperimento che inizierà appunto l'anno prossimo, verso luglio e settembre più o meno, questa è la previsione, si chiama SABRE, Sodium Iodide with Active Background Rejection, appunto questo è il nome, e il costo è di oltre 12 milioni di dollari, si pensa che dovrebbe andare avanti per una ventina d'anni. Poi spiegarci come funzionerà e innanzitutto cosa significa, perché è stato scelto questo nome?
Al cuore dell'esperimento ci sono dei cristalli, degli ioduri di sodio, è un sale, E questi ioduri di sodio, quando la dark matter interagisce con questi ioduri di sodio, produce della luce che viene presa dai nostri detector e quindi noi, diciamo, abbiamo visto dark matter. Naturalmente abbiamo un sacco di radioattività attorno a noi, anche se minima e piccolissima, che però interagisce con la materia molto di più della materia oscura. E quindi dobbiamo eliminare tutta questa radioattività che abbiamo nei materiali che usiamo. Delle volte non è proprio possibile, oppure possiamo minimizzarla, quindi anche quando costruiremo il nostro esperimento, questi cristalli saranno sempre disturbati da della radioattività che rimane in questi materiali. Quindi noi mettiamo questi cristalli in tubi di rame, il rame può essere quasi 100% puro, non ha radioattività, e poi immergiamo questi tubi di rame in una soluzione, uno scintillatore liquido, praticamente uno degli elementi che si usa per il sapone nelle lavatrici e lavapiatti, è un detergente praticamente, e questo liquido si illumina quando i protoni, gli elettroni, le particelle normali passano in questo liquido. Quindi se c'è della radioattività che rimane nei nostri cristalli o che disturba i cristalli, produce della luce in questo scintillatore e quindi noi la possiamo eliminare. Quindi se noi cerchiamo la dark matter, diciamo, dobbiamo vedere la luce nel cristallo, ma lo scintillatore deve rimanere spento, diciamo. Se invece quando vediamo luce nel cristallo, vediamo anche luce nello scintillatore, a questo punto abbiamo visto della radioattività che non ha niente a che fare con la materia oscura.
E questo è un esperimento speculare a quello del Gran Sasso?
Doveva essere speculare a quello del Gran Sasso, c'è un nuovo esperimento che si chiama anche Sabre, noi siamo Sabre Sud al Gran Sasso e Sabre Nord, però ultimamente hanno dovuto eliminare lo scintillatore liquido per questioni ambientali. Il Gran Sasso ha deciso di uscire dal protocollo Seveso, quindi non utilizzeranno più scintillatori liquidi di questo tipo, cioè sono dei saponi, però il problema del Gran Sasso è che l'acqua che viene bevuta all'Aquila viene da una sorgente sotto il laboratorio, e anche se il laboratorio è tutto quanto ben sigillato, quindi non ci sono, diciamo, non c'è niente che va nell'acqua bevibile, è molto più semplice per il laboratorio non avere gli scintillatori liquidi, perché altrimenti deve obbedire al protocollo Seveso.
Noi siamo in collegamento con Elisabetta Barberio, che è direttrice di fisica delle particelle all'Università di Melbourne e a capo del Stowell Underground Physics Laboratory, che inizierà i propri esperimenti l'anno prossimo. Elisabetta, uno dei tormentoni nel mondo scientifico è che la fisica sia in crisi e che il modello standard che descrive l'universo abbia bisogno di una vera e propria revisione, una revisione che potrebbe andare dalla messa a punto di particolari alla sua completa distruzione per essere sostituita da qualcos'altro. In questo dibattito qual è il ruolo della materia oscura?
La materia oscura non è descritta da nulla nel modello standard, sarebbe una rivoluzione, cioè la scoperta della particella o delle particelle, perché potrebbe essere più di un tipo, della materia oscura cambierebbe tutto lo scenario della fisica. Ci sono molte cose, potrebbe aggiungere particelle e forze al modello standard a livello di alte energie, ma potrebbe anche, una teoria che sta incominciando a permeare, diciamo, il mondo della fisica, che forse la nuova fisica non è alle alte energie ma alle bassissime energie, che ancora è troppo bassa per poterle misurare, e che ci stiamo arrivando solo adesso. E quindi potrebbe essere che le particelle di dark matter sono molto leggere e per questo non le abbiamo viste, perché sono troppo leggere. Questo spiegherebbe perché qualunque misura facciamo alla fine il modello standard la predice perfettamente, però sappiamo che ci sono particelle come la dark matter che non ci stanno nel modello standard, ma se sono molto piccole il modello standard funziona ancora, e quello che dobbiamo aggiungere al modello standard è un pezzettino di fisica a basse energie.
Per far capire bene la portata di questi esperimenti ai nostri ascoltatori, possiamo dire che in caso di successo si entrerebbe tranquillamente nella discussione per un premio Nobel per la fisica?
Beh, veramente sarebbe dama libre che lo avrebbe. Avrebbe un'italiana, una donna italiana, che è la spokesperson dell'esperimento dama libre. È stata la prima ad averlo visto il segnale. Se vediamo il segnale, di sicuro un italiano prende il premio Nobel.
Ecco, però appunto si passa da premio Nobel, oppure nel caso di non vedere il segnale, anche alla possibilità di dover ripensare, anche dal punto di vista della fisica teorica, come si legge il mondo fisico?
Assolutamente, assolutamente. Si incomincia a pensare, forse non abbiamo capito molto, dobbiamo ripensare tutto. Qualunque cosa vediamo o che non vediamo, dobbiamo comunque ripensare il mondo fisico. Come farlo? Cioè, o il modello standard funziona ma non funziona a basse energie, o il modello standard funziona ma non funziona ad alte energie, o il modello standard non funziona.
Insomma, mi pare di capire che anche se il laboratorio è pronto, il lavoro è appena iniziato.
Sì, sì, ne abbiamo per i prossimi 20-30 anni.
E con questo allora un ringraziamento per averci spiegato questo importantissimo lavoro scientifico in Australia. Elisabetta Barberio, grazie per essere stata con noi su Radio SBS, alla prossima.
Alla prossima, grazie mille.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.